ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Saluto i rifugiati e migranti presenti qui in piazza, intorno al monumento intitolato Angeli senza saperlo, che ho benedetto un anno fa. Quest'anno ho voluto dedicare il mio messaggio agli sfollati interni, i quali sono costretti a fuggire, come capitò anche a Gesù e alla sua famiglia. Come Gesù costretti a fuggire, così gli sfollati, i migranti, a loro in modo particolare e a chi li assiste va il nostro ricordo e la nostra preghiera.
E questo che avete sentito era Papa Francesco nel saluto del Dopo Angelus di ieri. Parliamo ovviamente della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, la 106esima edizione. Io sono Stefano Leszczynski, saluto dall'altra parte del vetro Stefano Sparro per la regia e Giuseppe Mauriello per la parte tecnica. In collegamento telefonico abbiamo già con noi padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Ben trovato e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Insomma, intanto bisognerebbe fare una riflessione sul senso della giornata che si è celebrata ieri alla luce di quelli che sono i dati terrificanti che arrivano dal Mediterraneo. Negli ultimi giorni tanti naufragi, un totale di circa 200 migranti che sono affogati nel Mediterraneo, migranti che fuggivano dalla Libia e che erano fondamentalmente tutti potenziali rifugiati. Questo cosa ci deve indurre come riflessione?
Beh, innanzitutto ci deve indurre a non abbassare la guardia, diciamo, ci stiamo sempre più dimenticando di questa tragedia del Mediterraneo. Il Papa costantemente ce lo ricorda, lo ha ricordato anche alcuni Angelus fa, in cui diceva che queste morti chiederanno conto alle nostre coscienze, quindi non dobbiamo certamente assopire la nostra coscienza di fronte a questo, ma certo non può bastare e dobbiamo fare in modo appunto che si attivino dei canali appunto legali per l'arrivo di queste persone in sicurezza in Europa.
Quindi in sostanza la soluzione è auspicata sempre quella dei corridoi umanitari che permettano a queste persone di arrivare in Europa. A volte ci rendiamo conto, però, sentendo le storie dei rifugiati, che talvolta anche rifugiati che avrebbero la possibilità di arrivare in maniera legale, migranti che fuggono dal proprio paese in maniera forzata, avrebbero la possibilità di arrivare in maniera legale, spesso in alcuni paesi intermedi del loro viaggio gli viene impedito di partire e di volare verso l'Europa, magari pur avendo un visto.
Sì, esattamente, questi viaggi sono viaggi estremamente complicati nella loro esecuzione e questi passaggi intermedi rendono ancora più articolato l'arrivo, e anche perché appunto i trafficanti, l'abbiamo detto tante volte, fanno i loro interessi e quindi è nel loro interesse anche appunto ricevere denaro per poter trasportare le persone, no? Quindi rendono difficili questi viaggi e li rendono appunto funzionali ai loro interessi.
Tra l'altro questo spiega anche il perché spesso paesi come la Libia diventino di fatto una tappa obbligata, non certamente scelta.
No, infatti, a parte che comunque i rifugiati, affidandosi a questi trafficanti, fanno dei viaggi a tappe, e poi come se fosse una staffetta legata a questi trafficanti che appunto condizionano il proseguo del viaggio al pagamento di denaro e anche a violenza nei confronti delle persone e ricatti nei confronti delle famiglie che rimangono nei paesi di provenienza.
Questo è un grave problema di carattere umanitario, poi abbiamo ovviamente un problema di carattere politico, perché abbiamo visto anche recentemente le dichiarazioni della Presidente della Commissione europea che avevano suscitato una certa attenzione, anche una certa speranza con l'idea di elaborare un patto sulle migrazioni che potesse risolvere tante storture, poi invece ci fa capire che la preoccupazione è non tanto quella di salvare queste persone in mare e dare accoglienza, quanto la possibilità di avere una ripartizione all'interno dell'Unione Europea. Insomma, tutti si dicono d'accordo sulla necessità di salvare le vite umane, poi però non c'è una particolare solidarietà nell'accogliere.
Sì, perché anche questa parola solidarietà, invece di essere declinata nei confronti dei rifugiati, delle persone che scappano da situazioni di guerra e di persecuzione, è una solidarietà interna all'Europa che però guarda ai singoli interessi degli Stati. Nel documento appunto della Commissione europea a cui facevi riferimento c'è certamente emerge questa difficoltà di contrattazione anche tra le diverse parti, e quello che si aspettava come una svolta nelle politiche europee in realtà sembra essere appunto una sorta di continuità in cui la solidarietà non soltanto legata, innanzitutto non è obbligatoria, ma poi appunto può essere anche declinata in una sponsorizzazione dei rimpatri delle persone.
Padre Camillo Ripamonti, resti in linea con noi perché voglio salutare, che ci ha raggiunto telefonicamente, Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l'Italia, la Santa Sede e San Marino. Grazie per essere con noi, Cardoletti.
Sì, buongiorno, grazie a lei.
Cardoletti, il tema della giornata mondiale del migrante e rifugiato di quest'anno, si è celebrata ieri, aveva per protagonisti gli sfollati interni, una categoria molto particolare di rifugiati, forse ancora più drammatica, perché si trovano a essere rifugiati all'interno del proprio paese. Com'è la situazione per quanto riguarda queste persone?
Innanzitutto devo dire bellissimo messaggio da Santo Padre, veramente basato sull'umanità e su veramente i fondamentali valori della Chiesa. La situazione degli sfollati interni è drammatica oggi più che mai. Appunto Papa Francesco parlava dell'importanza del conoscere per comprendere, e oggi bisogna sapere che ci sono più di 45 milioni di persone sfollati dentro dei loro paesi, un po' in tutte le regioni del mondo, dal Burkina Faso alla Colombia, alla Siria, insomma al Congo, situazioni drammatiche che sembrano crescere ogni anno con il propagarsi di conflitti interni e poi tutto il mondo.
Diventa sempre più difficile anche fornire un'adeguata assistenza e un aiuto a queste persone, proprio forse per il fatto di essere costrette comunque dentro i confini di un paese che spesso con delle azioni di guerra in atto.
Sì, esatto, la protezione appunto degli sfollati, come sappiamo tutti, un po' la responsabilità degli stati che però spesso essendo in guerra non solo non sono in condizioni di preoccuparsi appunto delle persone che fuggono, ma a volte dove l'accesso a queste persone è estremamente complicato. In questo senso il lavoro che fa la Chiesa, che fa le missioni, che fanno le missioni pastorali eccetera, aiutano moltissimo, no? Appunto a permetterci di accedere a queste persone, però soprattutto in questo periodo Covid è sempre più difficile dare loro un supporto, un sostegno adeguato.
Chiara Cardone, ti resti un istante in linea su questo punto, volevo sentire il parere di padre Camillo Ripamonti. Gli sfollati interni sono ovviamente una categoria a parte rispetto a quella che comunemente conosciamo dei rifugiati. Come si può pensare di aiutarli, essendo appunto in una situazione così particolare come quella di essere comunque reclusi nel loro stesso paese?
Innanzitutto il messaggio del Papa, come ci ricordava anche prima la dottoressa Cardoletti, che conoscere per comprendere, già il fatto di capire chi sono questi sfollati interni, questa categoria così numerosa, ci fa comprendere quanto i rifugiati siano comunque una categoria di persone complessa nel suo articolato, e quindi non si può rispondere a queste situazioni in modo semplicistico, e quindi già questo fatto di comprendere, cioè di conoscere per comprendere anche questa situazione, è un fatto importante. E poi appunto come si ricordava, la Chiesa in diverse parti del mondo va incontro a queste situazioni. Io penso al servizio dei gesuiti per i rifugiati, che in diverse parti del mondo aiuta con l'educazione di queste persone, con i processi di riconciliazione, quindi appunto anche questo, conoscere questi aiuti per sostenerli anche a distanza economicamente.
E dottoressa Cardoletti, processi di riconciliazione possono essere favoriti a livello internazionale e in questo specifico campo che risposta ricevono gli appelli dell'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite? Insomma, gli Stati sembrano sempre un po' distratti su questi temi.
Ma devo dire che il nostro appello all'aiuto, per quanto riguarda l'aiuto agli sfollati, l'aiuto ai rifugiati, chiaramente è un appello che viene risposto, dipende dai momenti. Quello che è sempre più complicato è la risposta appunto a questi conflitti che continuano a propagarsi e che non sembrano mai avere fine. Ogni giorno c'è una nuova situazione di conflitto, quindi molto 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 difficile gestirlo a livello degli stati che per varie ragioni geopolitiche non sembrano mai trovare degli incontri. Noi da parte nostra stiamo cercando appunto di lavorare con tutti gli attori appunto in linea con il nostro Global Compact per i rifugiati, incluso le chiese, le religioni di tutto il mondo. Appunto il 14 settembre abbiamo annunciato un nuovo consiglio multireligioso per portare appunto tutte le grandi istituzioni religiose insieme, appunto anche che possano portare loro un contributo di aiuto verso la pace, verso il dialogo tra le varie comunità. E questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa da dire è che si può fare tutti molto di più, mentre il mondo cerca di trovare delle soluzioni ai conflitti, noi tutti possiamo fare molto di più e stiamo appunto coinvolgendo tutti, dalla società civile al settore privato, alle chiese, in modo tale da poter fare fronte a queste situazioni umanitarie estremamente difficili da gestire.
Padre Camillo Ripamonti, il ruolo delle religioni nella gestione di questo tipo di crisi ovviamente è importante, lo vediamo nel quotidiano, insomma spesso sono proprio gli attori che provengono dal mondo delle religioni quelli più attivi nella tutela e nell'aiuto alle persone rifugiate, ai migranti. Insomma, sempre le religioni, sempre i leader religiosi devono assumersi questa responsabilità.
Beh, è certamente una responsabilità condivisa. Nel documento firmato l'anno scorso dal Papa ad Abu Dhabi sulla fratellanza c'era appunto il richiamo al fatto che le religioni innanzitutto non devono essere il luogo della lotta, dell'odio tra le persone, questo è un dato importante, ma poi le religioni devono anche essere il luogo anche di incontro. Noi come Centro Astalli, come Servizio dei Rifugiati, dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia, abbiamo un progetto nelle scuole di dialogo interreligioso, di incontro tra le religioni, di far conoscere diciamo i testimoni delle varie religioni, perché siamo convinti che in una società in cui convivono le diversità, il conoscersi reciprocamente anche nelle religioni che ognuno di noi testimoniano è fondamentale per un mondo riconciliato.
Diciamo è una buona occasione per evitare che le religioni vengano strumentalizzate come causa di conflitti.
Esattamente, perché l'abbiamo visto in tante circostanze, alcune letture integraliste delle religioni le fanno strumento di lotta tra le varie etnie, tra i vari popoli.
Dottoressa Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato per Italia, Santa Sede e San Marino, a che punto è il percorso di questo consiglio multireligioso di leader che si sta formando e soprattutto quali saranno poi i suoi obiettivi?
Allora, questo consiglio è stato lanciato appunto il 14 settembre ed è una bellissima iniziativa che appunto cerca di portare insieme tutti i leader per un discorso appunto di interreligioso, di comunicazione interreligiosa, e dovrebbe portare insieme più di 90 90 gruppi interreligiosi in una piattaforma che si promette lavorare appunto non solo sull'assistenza, il supporto alle persone sfollate e rifugiate, ma anche appunto un dialogo per la pace. Quindi chiaramente loro questi leader non sono responsabili per dei risultati a livello mondiale, però sicuramente possono contribuire ad un dialogo attraverso le religioni, e che sicuramente avranno una grande influenza in quei paesi dove la religione rimane ancora oggi che rimane appunto un modo per strumentalizzare intere popolazioni verso i conflitti. È giustamente quello che si sta cercando di evitare, anzi di portare le parole di Papa Francesco avanti nel modo di trovare nella religione un modo per venirsi incontro, per essere più vicini agli altri.
È stata molto chiara. Dottoressa Cardoletti, ancora una questione, ma noi abbiamo parlato ovviamente degli sfollati interni, una situazione molto peculiare, la difficoltà anche per organizzazioni internazionali, un'agenzia internazionale come quella dell'Alto Commissariato per i Rifugiati di intervenire in loro aiuto. È assimilabile in qualche modo la condizione di vita degli sfollati interni a quella che i rifugiati trovano in determinate situazioni? Mi riferisco ad esempio a campi di accoglienza che diventano ingestibili a volte a livello nazionale. Abbiamo tutti negli occhi le immagini di quello che è successo non molto tempo fa a Lesbo, nel campo di Moria. Anche nei paesi con una situazione pacifica, la gestione dei richiedenti asilo e comunque dei profughi è veramente molto complicata.
Ma io onestamente non farei una grande differenza tra quelli che lasciano il loro paese e quelli che rimangono dentro nel loro paese, se poi il fuggire è sempre la causa di questo fuggire, sono sempre le violenze e le violazioni dei diritti umani. Gestire i numeri, le realtà sia di campi rifugiati che di campi di sfollati è quasi sempre molto, molto complicato, molto difficile, e le necessità sono uguali e forse con alcune sfumature diverse, ma veramente le realtà sono ugualmente drammatiche. Quindi oggi vediamo l'Eso, ma possiamo parlare di campi di sfollati in Burkina Faso che possono essere ugualmente molto, molto difficili da accettare in termini di umanità. Quindi non farei una grande differenza. L'unica forse grande differenza è di chi è la responsabilità per la gestione di queste situazioni, che sono ambe molto spesso gestite molto male.
Dottoressa, anche la pandemia è intervenuta ovviamente a complicare le cose su questo fronte, soprattutto ovviamente là in quelle aree dove non è possibile una gestione come quella che conosciamo noi della della prevenzione, quanto ha aggravato la situazione dei profughi e dei rifugiati?
Ma parecchio, perché uno, il Covid è stato appunto anche una causa aggiuntiva al dover andare, a dover andarsene dai propri paesi, che chiaramente risulta in molte più persone che hanno preso appunto questi percorsi molto pericolosi. E poi chiaramente gestire un'emergenza Covid in paesi dove il sistema sanitario è molto fragile, si può immaginare che cosa vuol dire farlo nei campi rifugiati, dove noi ci siamo appunto adoperati per portare aiuto ai paesi ospitanti in tutto ciò che è dai sistemi di isolamento appunto all'aiutare con i partner, no, l'accesso alla sanità. Estremamente complicato in posti dove chiaramente c'è la grande congestione, in questi campi rifugiati dove c'è molto poco spazio dove poter professare il distanziamento di cui noi possiamo gioire in questi momenti. Però è anche un'opportunità per capire come che cosa vuol dire oggi che noi siamo nelle nostre case, sì con il Covid, ma comunque con delle situazioni molto più facili, poter immaginare oggi ancora di più che cosa significa essere sfollato e dover affrontare delle situazioni così drammatiche, però con molti meno benefici e molto meno capacità di gestirle, no?
Dottoressa Cardoletti, per dare un'idea del fenomeno di cui si occupa l'Alto Commissariato per i Rifugiati, abbiamo detto sono quasi 50 milioni gli sfollati interni, quando si parla dei rifugiati a livello mondiale si parla di quasi 80 milioni di persone, insomma raddoppiate negli ultimi 10 anni. In quanti paesi l'Alto Commissariato è attivo, grosso modo, nel dare assistenza e quindi nel cercare di, nel, diciamo, in condizioni operative, ecco?
Ma noi lavoriamo in più di 130 paesi con uno staff di 17.000 persone, quindi sono delle operazioni molto grandi, con una grande presenza sui territori. Chiaramente non lavoriamo da soli, lavoriamo prima di tutto con i governi che ci ospitano e con tutti i nostri partner con cui lavoriamo a stretto contatto per poter appunto gestire queste situazioni così difficili. E ogni giorno siamo alla ricerca di sempre più partner che vogliano lavorare con noi per portare appunto non solo assistenza ma anche delle soluzioni più durevoli. E questa ricerca di partner è continua e sono particolarmente felice, essendo da poco tornata in Italia e da poco seguendo appunto il lavoro della Santa Sede, vedere appunto come i nuovi orientamenti pastorali che appunto si focalizzano sull'accogliere, proteggere, promuovere, di integrare, sono estremamente simili al mandato nostro, quello di HCR, che appunto si basa esattamente sulle stesse premesse e che vedrà ancora di più ogni giorno vedere lavorare l'UNHCR in maniera molto più integrale con il lavoro della Chiesa. Quindi è bello vedere appunto questi orientamenti di Papa Francesco che ci portano a lavorare ogni giorno sempre più insieme.
Grazie davvero Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l'Italia, la Santa Sede e San Marino. Grazie davvero per essere stata con noi. Padre Camillo Ripamonti, abbiamo ancora un minuto per concludere. Abbiamo visto che uno degli appelli principali è quello alla conoscenza. Il Centro Astalli ha tra l'altro un progetto molto bello che si svolge nelle scuole proprio per far conoscere i rifugiati da vicino come persone, come individui.
Sì, esattamente, il progetto Finestre nei panni dei rifugiati, che è quello di far incontrare il rifugiato ai giovani, no? Abbiamo visto negli anni che se tu hai di fronte una persona della tua età che ti racconta la sua esperienza, la sua fuga, il suo bisogno di essere felice, si cambia anche la prospettiva su di lui, anche vengono a cadere tutti i pregiudizi. Quindi dar voce ai rifugiati crediamo sia la via per cambiare anche la mentalità, e anche l'iniziativa appunto della Radio Vaticana, appunto Non mi chiamo rifugiato, va in questa direzione, dar voce ai rifugiati perché appunto possano parlare loro stessi di loro.
Grazie per aver richiamato il programma che va in onda il sabato sulla rete di Radio Vaticana Italia e che non sarebbe stato ovviamente possibile realizzare senza il contributo del Centro Astalli, questo è anche giusto ricordarlo. Bene, padre Camillo Ripamonti, grazie davvero per essere stato con noi, a risentirci presto e incrociamo davvero le dita perché la situazione anche politica, la cooperazione internazionale, la cooperazione a livello politico nei confronti dei rifugiati e delle persone sfollate all'interno dei propri paesi possa migliorare. Grazie a tutti per averci seguito, Stefano Sparro alla regia, Giuseppe Moriello per la parte tecnica, noi ci risentiamo tra pochi minuti.